incontro di dialogo e di presentazione di un recente libro scritto da Andrea Tornielli, edito da PM, sulla figura di Pio XII. Il Centro Culturale ha voluto proporre questo momento anche all'inizio dell'anno sociale delle sue attività, perché con questo libro riapre un dialogo attorno a un momento della nostra storia, della storia dell'Europa e del mondo, decisivo, importante, che riguarda gli anni del secondo conflitto mondiale ed è in riferimento soprattutto agli atteggiamenti di fronte allo sterminio, alla Shoah, all'olocausto dei fratelli ebrei operato da Hitler e dal Reich in quegli anni. È di grande attualità questo libro, e con questo momento vorremmo da una parte presentarlo e dall'altro anche offrire già degli spunti interpretativi di questo lavoro, condividere gli spunti importanti che esso contiene. Abbiamo con noi, oltre l'autore Andrea Tornielli, due ospiti che ringrazio moltissimo per aver accettato l'invito tra i numerosi impegni del loro lavoro, lo scrittore Vittorio Messori e lo storico giornalista e già ambasciatore Sergio Romano, dei quali di entrambi conosciamo l'attività appassionata e precisa di intervento anche in molti temi che riguardano il dibattito culturale, sociale e politico attuale. Dicevo di attualità perché crediamo che la società, cioè noi oggi, leggiamo il nostro passato e viviamo dei cardini sui quali costruiamo il nostro presente. E poi la figura del Papa, del Santo Padre, in quel momento storico certamente rappresenta tutta la Chiesa, anche se la Chiesa è fatta da tantissime persone, tante testimonianze. Ma perché questa figura di Pio XII? Forse qualcuno avrà già letto questo libro o avrà già notato i numerosissimi articoli comparsi sulla stampa in questi ultimi due anni. Basti dire però che nel giro di un anno, 18 mesi, sono usciti 9 libri su questo tema. E il tema qual è? È il comportamento, la posizione di Pio XII rispetto al programma di sterminio stabilito ben presto dal regime di Hitler. I libri di matrice molto anglosassone, molto anche di origine tedesca, si sono soffermati molto sui silenzi di Pio XII. Tornielli in questo libro esamina le ragioni di questi giudizi sui silenzi di Papa Pio XII, ma oppone e propone la lettura di moltissimi documenti, tra cui testimonianze che davvero personalmente non abbiamo avuto modo di leggere se non qui, testimonianze di persone notevoli, perché persone semplici, persone, la gente comune, ebrei di quell'epoca, e soprattutto anche rappresentanti, capi della comunità italiana o americana o anche di altri paesi d'Europa, tutte a grande gratitudine per l'operato di Pio XII. Ora vorrei che, lasciando subito la parola a Tornielli, che presentasse, accennasse a questa problematica, concludo, prima di lasciargli la parola, semplicemente ricordando questo fatto che nell'epoca in cui i mezzi di comunicazione hanno avuto un grande sviluppo e una grande forza di trasmissione delle idee, si è forse un po' persa anche quella lettura della storia che riguarda i testimoni, le testimonianze. Il fatto di cui ci occupiamo questa sera è un fatto relativamente recente, però direi vicino a noi. E molto dall'interpretazione di esso dipende anche di quanto noi guardiamo anche i fatti che stanno accadendo in questi giorni, perché l'ascolto delle cose, delle persone, il mistero anche della realtà, il mistero della libertà e direi anche il difficile compito della responsabilità di altre persone va letto non solamente secondo degli schemi che oggi forse attraverso la semplificazione che i mezzi di comunicazione hanno si rischia a volte di perdere o di tralasciare. La parola a Tornielli.
Grazie, io ringrazio il Centro Culturale per aver organizzato questa manifestazione e i due ospiti che hanno accettato di venire a parlare. Brevemente cercherò di inquadrare il problema di cui si parla. È accaduto, e forse non è accaduto con nessun'altra persona e con nessun altro periodo storico, che un Papa lodato sia durante la sua vita, durante il periodo della guerra, durante il periodo post-bellico e ancora al momento della morte nell'ottobre del 58, elogiato da tutti come un grande Papa, e da tutti non intendo solo i cattolici, ma parlo anche dei laici e soprattutto degli ebrei, di colpo, a partire dall'inizio del 1900, degli anni 60, è diventato quasi il responsabile morale della Shoah, quasi più di Hitler. A questo porta, diciamo così, l'inizio è un'opera teatrale oggi dimenticata, tra l'altro piuttosto lunga perché era presentata tutta intera e durava 7 ore, Il Vicario, scritta da un giovane drammaturgo tedesco, che peraltro aveva militato da giovane nella Hitlerjugend, non vuol dire niente, ma è un drammaturgo tedesco che in queste 7 ore di dramma definisce Pacelli un criminale. Nella traduzione italiana che sarà curata da Carlo Bo questa frase verrà smussata, non ci sarà più un papa simile è un criminale, ma si dirà un papa simile si rende colpevole di. In sostanza la tesi del vicario è che Pio XII, se soltanto Pio XII avesse denunciato pubblicamente, scomunicato Hitler e i nazisti all'inizio nel 1942-43, la persecuzione degli ebrei sistematica, la soluzione finale, l'olocausto, non ci sarebbe stato. Questa è la tesi di questo dramma. Da allora è un inizio a cascata di studi, di libri che attaccano e accusano Pacelli, definito quando va bene il Papa dei silenzi, cioè il Papa che non ha parlato per paura, per viltà, c'è chi dice addirittura per connivenza con il nazismo. E la cosa incredibile è che si è da una parte dimenticata tutta la mole di testimonianze a favore del Papa, dei ringraziamenti, e parliamo di personalità dal rabbino capo di Israele al futuro premier israeliano Golda Meir, il capo della comunità ebraica di Roma Elio Toafal, al segretario del Congresso Mondiale Ebraico che a fine guerra va a Roma e dona al Papa Pio XII $2,000, l'equivalente di 2 miliardi di oggi, per ringraziarlo per quanto ha fatto in favore degli ebrei. Tutto questo viene dimenticato e ha inizio una vera e propria leggenda nera. Questo lo dico non perché non si possa discutere, la storia si discute, vanno discusse tutte le grandi figure, ci mancherebbe, questo non per dire che non si possa discutere l'atteggiamento di Pio XII, ma per dire che da allora ha inizio una vera e propria leggenda nera che non si basa più sulle testimonianze. Infatti la cosa che mi colpisce è che in tutti questi libri, Camillo Fornasieri ne citava, anche quelli usciti negli ultimi 2 anni, in tutti questi libri voi non troverete traccia di tutte le testimonianze in favore del Papa risalenti al periodo della guerra e al periodo dell'immediato dopoguerra. Non ce n'è traccia, si sorvola, perché effettivamente si fa difficoltà a definire Papa di Hitler un Papa che poi era stato ringraziato così tanto dagli ebrei. Vi cito un esempio per dire quanto questa leggenda nera è penetrata a livello di intelligenza, di mass media, di mondo culturale. È un fatto che mi ha colpito personalmente. Nel 9 novembre del 98 si ricordavano i 60 anni della Kristallnacht, cioè la notte dei cristalli che diede l'avvio alle persecuzioni. Vennero distrutti tutti i negozi, incendiate le sinagoghe, uccisi centinaia di ebrei. Ebbene, nel novembre del 98 a Berlino sono ricordati questi 60 anni della Kristallnacht e c'è stata una cerimonia alla quale hanno partecipato le autorità della Repubblica tedesca, ma anche i capi religiosi appartenenti alle varie chiese, e c'era anche il rabbino capo di Israele Ashkenazita, Meir Lau. Meir Lau ha pronunciato un discorso dove tra l'altro ha detto: dov'era il Papa quel giorno, riferendosi al 9 novembre del 38, dov'era il Papa quel giorno? Dov'era Pio XII il 9 novembre del 38, mentre i nazisti distruggevano sinagoghe e negozi degli ebrei? Perché non condannò la Kristallnacht? Il giorno dopo due grandi quotidiani italiani hanno titolato: Pio XII dov'eri? E l'altro: vergognoso silenzio di Pio XII sul pogrom di novembre. Ora, il problema era che nel 9 novembre del 38 Pio XII non era ancora Papa. Sarà eletto nel marzo del 39. Eppure, non solo non c'è stata una riga di smentita, ma è una cosa grossissima che una delle massime autorità dell'ebraismo accusi di silenzio un Papa per un silenzio che aveva taciuto prima ancora di diventare Papa. Nel 38 il Papa era Pio XI. Ecco, il fatto che non ci sia stata una riga per correggere, di smentita, in ultima pagina, per correggere questi titoli, vi dice a che punto è penetrata questa leggenda nera, al punto che adesso a Pio XII si possono attribuire anche colpe che perlomeno la storia è accettata da tutti, l'elezione è un fatto riconosciuto, mette in discussione. Io finisco qui, dico solo un'altra cosa che mi sembra importante ed è questa: per capire, non per giustificare, ma per capire che cosa ha fatto sì che Pio XII scegliesse con una decisione presa, sofferta, questo tipo di atteggiamento. Qual era l'atteggiamento? Il nazismo era stato già condannato nel 1937 con l'enciclica Mit Breneder Sorge, che è a tutt'oggi l'unica enciclica della Chiesa Cattolica che ha il testo originale non in latino, ma in tedesco. Il testo originale è quello tedesco. Sempre nel 1937 aveva Pio XI promulgato la Divini Redentoris, che attaccava il comunismo ateo. C'era questa condanna forte. Il Papa, e io nel libro, è forse un capitolo un po' barboso, ma ho voluto citarli tutti, i radiomessaggi e i discorsi che fa il Papa, perché il Papa non è che sta poi così zitto, parla utilizzando uno stile, lo stile papale in tempo di guerra, che non è il suo, è lo stile della Santa Sede a partire dalla Prima Guerra Mondiale, da Benedetto XV. Se voi osservate, io ho fatto questo esempio, ovviamente questi sono paragoni in qualche modo indebiti, ma ho analizzato i discorsi pronunciati da Giovanni Paolo II, gli interventi di Giovanni Paolo II dopo l'inizio della guerra del Kosovo di 3 anni fa. È chiaro, il paragone è indebito, anche se comunque Slobodan Milošević viene indicato così da una certa pubblicistica come l'Hitler dei Balcani. Ebbene, se voi andate a prendere questi interventi, li estrapolate dal loro contesto, io credo che fra 50-100 anni potrebbe esserci qualcuno che si alza e dice: beh, però questo Papa poteva dire una parola più precisa di condanna di questo persecutore, di questo autore della pulizia etnica. Questo perché? Perché esiste uno stile dei discorsi papale della Santa Sede in tempo di guerra, che è quello di non gettare benzina sul fuoco, di mantenere aperti il più possibile tutti i possibili spazi diplomatici. Questo fece Pacelli perché, se si ragiona in un'ottica che sarà un'ottica soprattutto post-conciliare di profezia, esclusivamente di profezia, allora si può dire è giusta la denuncia pubblica, qualsiasi siano le conseguenze. Lui scelse di non fare un'ulteriore denuncia pubblica, un'ulteriore scomunica, unicamente perché aveva a cuore il fatto che si salvassero più vite umane possibile, e aveva avuto non una ma diverse prove del fatto che tutte le pubbliche condanne, le pubbliche scomuniche, non solo non ottenevano nessun risultato, c'era stato l'esempio dei vescovi olandesi, ma anzi provocavano peggiori persecuzioni, peggiori ritorsioni a danno degli ebrei, a danno degli ebrei convertiti al cattolicesimo, a danno dei cattolici. Per cui erano pronunciamenti, questo non lo dicono solo i cattolici, non lo dicono anche gli storici, ed è emerso a Norimberga, dove un pubblico ministero ebreo di origini americane, Kempner, ha fatto un lungo studio sull'atteggiamento del Papa, assolvendolo in pieno. Ecco, gli interventi, le denunce che oggi si chiede a Pio, si vorrebbe che Pio XII avesse fatto, non avrebbero ottenuto alcun risultato, avrebbero ottenuto solo di provocare guai peggiori. E questo era stato l'atteggiamento di Pacelli. Concludo con una citazione che mi ha sempre molto colpito, ed è la trago dal libro del lo scomparso cardinale Agostino Casaroli, sapete, l'alfiere dell'Ospolitik, che nel suo diario postumo ricorda che il 12 settembre del 1965 Paolo VI stava tornando da Castel Gandolfo a Roma per aprire l'ultima sessione del Concilio Vaticano II, si fermò a pregare le catacombe di Santa Domitilla e disse che il luogo gli suggeriva il ricordo di quelle porzioni della Santa Chiesa che ancora oggi vivono nelle catacombe, di quella Chiesa che oggi stenta, soffre e a malapena sopravvive nei paesi a regime ateo e totalitario. Qui il riferimento era chiaro ai regimi dell'Est. Ebbene, Paolo VI aggiungeva: la Santa Sede si astiene dall'alzare con più frequenza e veemenza la voce legittima della protesta e della deplorazione, non perché ignori o trascuri la realtà della cosa, ma per un pensiero riflesso di cristiana pazienza e per non provocare mali peggiori. È la stessa identica motivazione che aveva mosso Pio XII. Non si capisce perché questo atteggiamento voluto da Papa Giovanni e da Paolo VI nei confronti del comunismo è salutato come un atteggiamento profetico. Lo stesso atteggiamento di Pacelli nei confronti del nazismo è invece una colpa infamante. Grazie.
Tornielli si è soffermato su gli aspetti di discorsi, di parola di Pio XII in merito allo sterminio degli ebrei degli anni 40. Vorrei citare, prima di introdurre gli altri interventi, che c'è tutta un'altra parte di cui il libro è, come accennavo prima, testimonianza interessante di atteggiamenti di gratitudine espressi, precisi, puntuali, derivanti da molteplici situazioni, riassumibili in una frase che è proprio qui a Milano il diplomatico Pinchas Lapid, che era console di Israele a Milano, ha sintetizzato in un suo libro del 67, che sintetizza appunto tutta questa operosità di cui quel Papa è stato interprete. E scrisse appunto: Pio XII diede un contributo sostanziale a salvare 700.000, ma forse addirittura 860.000 ebrei da morte. Da morte certa per mano dei nazisti. Questo per dire che, voglio introdurre Sergio Romano, la situazione che il libro e questa sera prendiamo in esame è quella di un revisionismo storico un po' di segno diverso, opposto a quello che ha contrassegnato altre epoche di questo tormentato Novecento, e cioè che immediatamente a testimoni presenti, vivi, negli anni 45-50 fino al 58, gli attestati di riconoscimento, di consapevolezza sincera dell'operato del Papa sono tantissimi, sono qui narrati. Questa revisione storica accade appunto dopo, a partire da quel dramma citato da Tornielli, ma soprattutto poi rivivacizzate in questi ultimi anni. Vorrei così chiedere anche a Romano, che ha scritto anche libri su questo secolo, perché questa revisione quasi? Ci sono forse anche da indagare dei motivi più ampi, culturali, generali forse?
Grazie, cercherò di risponderle, ma l'introduzione di Tornielli mi ha ricordato una storia, non è un aneddoto, accade effettivamente. Durante la Seconda Guerra Mondiale, uno dei personaggi che maggiormente si era opposto alla colonizzazione ebraica della Palestina era il Mufti di Gerusalemme. Il Mufti lasciò a un certo punto la Palestina, andò a Berlino, divenne per così dire uno strumento nelle mani della propaganda nazista. Apparteneva a quella parte del mondo arabo che aveva per un certo momento sperato che Italia e Germania avrebbero liberato il mondo arabo dalla egemonia inglese. Ci fu persino una insurrezione a Baghdad nel 1941. Comunque il Mufti a Gerusalemme chiese al governo tedesco il bombardamento di Tel Aviv. La cosa curiosa è che un anno e mezzo dopo, probabilmente, le comunità ebraiche americane chiesero al governo americano e britannico il bombardamento di Auschwitz. Quindi noi abbiamo questo curioso parallelismo tra il Mufti di Gerusalemme che chiede ai tedeschi il bombardamento di Tel Aviv e le comunità ebraiche che chiedono il bombardamento di Auschwitz. Come sappiamo non accade né l'uno né l'altro. Gli inglesi e gli americani non bombardarono Auschwitz e per questo vengono spesso condannati dalla pubblica opinione in termini poi non troppo diversi da quelli con cui viene condannato Pio XII, mentre i nazisti non bombardarono Tel Aviv. Beh, perché non lo fecero? Ma non lo fecero semplicemente perché non aveva nessun senso ai fini bellici. Durante una guerra non si fanno delle cose gratuitamente ideali, si fanno delle cose pratiche, delle cose concrete che servono all'obiettivo che si vuole raggiungere. I tedeschi volevano vincere la guerra, gli inglesi e gli americani volevano vincere la guerra. Non avevano nessuna intenzione di sprecare azioni dimostrative e punitive per obiettivi che non erano in quel momento essenziali al loro disegno strategico. Forse noi facciamo fatica a capirlo, la mia generazione lo capisce meglio perché ricorda che cosa furono quegli anni e sa perfettamente che quando si è in guerra non si ha che un obiettivo, vincerla, e si misurano le proprie iniziative alla luce di quell'obiettivo. Io credo che occorra fare questo ragionamento per capire Pio XII. Pio XII non era Papa nel novembre del 1938, ma era segretario di Stato. E qualche silenzio forse gli può anche essere imputato. Del resto Mario Cervi, nella sua prefazione a Tornelli, qualche silenzio lo riconosce e addirittura a un certo punto esprime la speranza, esprime l'auspicio che Pio XII sostiene che Pio XII avrebbe dovuto dire qualche cosa. Ma occorre collocarsi nella prospettiva di quegli anni, occorre capire quale era la battaglia che la Chiesa stava facendo in quegli anni. Anche la Chiesa era in guerra. Non è vero che in guerra ci fossero soltanto la Germania, l'Italia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti a partire dal 1941. Anche la Chiesa era in guerra, ed era in guerra dal novembre del 1917, cioè dal momento in cui era giunta la conclusione che la rivoluzione bolscevica avrebbe rappresentato molto probabilmente la maggiore minaccia alla posizione ideale che la Chiesa aveva assunto nella società europea. Non c'è dubbio che gli avvenimenti, soprattutto dell'inizio degli anni 20, rappresentarono la Russia sovietica agli occhi della Chiesa cattolica come il maggiore dei pericoli possibili. Per di più, Pio XII, come nunzio prima a Monaco e poi a Berlino, era stato testimone di ciò che la rivoluzione bolscevica poteva generare in paesi dell'Europa centro-occidentale di grande tradizione cristiana e cattolica, per l'appunto come la Baviera. In Baviera era stato testimone della prima rivoluzione bolscevica in Europa centro-occidentale, dopo quella di ottobre dell'ottobre del 1917, e a Berlino contemporaneamente vi erano moti spartachisti che avevano cercato di impadronirsi della città. Quindi tornò a Roma, quando tornò, nella profonda convinzione che la Germania fosse minacciata, fosse il paese in prima linea, in prima fila, quello che sarebbe caduto per primo il giorno in cui la rivoluzione bolscevica fosse riuscita, per così dire, ad attraversare le frontiere e a occupare l'Europa. Quindi credette che un concordato, concluso con il governo tedesco, avrebbe fornito alla Chiesa alcuni strumenti politici e diplomatici per poter in qualche modo garantire alla Chiesa il diritto di proteggere i cattolici tedeschi da qualsiasi pericolo. Certo, Pio XII doveva sapere, allora il nunzio Pacelli doveva certamente sapere che a stipulare patti con la Germania hitleriana si correvano grossi rischi, vi era un fondo di paganesimo anticattolico in Hitler che dovette certamente apparire a Pacelli per certi aspetti pericoloso, non tanto pericoloso quanto la rivoluzione bolscevica tuttavia. Comunque il concordato fu negoziato con un uomo politico tedesco cattolico, von Papen, e questo concordato effettivamente permise alla Chiesa di esercitare una certa influenza sulle questioni religiose tedesche negli anni successivi. Dette a Pio XII molti grattacapi, perché molto spesso dovette constatare che Hitler non lo osservava, non lo rispettava, ma comunque fu uno strumento di cui Pacelli poté servirsi. Comunque quella era il retroterra culturale di Pacelli. Pacelli veniva da un'esperienza bavarese, da un'esperienza tedesca, che lo avevano convinto della pericolosità della minaccia bolscevica. E credo che molto probabilmente ciò che accadde in Spagna fra il 1936 e 1939, la morte di 14.000 preti e suore, la lunga battaglia contro il cattolicesimo delle sinistre spagnole, la presa del potere comunista a Barcellona, tutto questo dovette convincerlo che la sua scelta era certamente giusta. E avendo fatto una scelta, esattamente come gli inglesi quando le comunità ebraiche chiesero il bombardamento di Auschwitz, esattamente come i tedeschi quando il Mufti chiese il bombardamento di Tel Aviv, quella scelta si attenne, perché era la scelta a cui gli sembrò giusto attenersi. Probabilmente si attenne a quella scelta con una coerenza politico-diplomatica che Pio XI non avrebbe avuto. Segnalo ad Andrea Tornielli che adesso nella letteratura storiografica americana va di moda anche criticare Pio XI. Si comincia
si sta allargando,
si va di moda. C'è un libro recente in cui di Pio XI sono andati a scovare alcune dichiarazioni anti-ebraiche dell'epoca in cui era Nunzio a Varsavia. Quando Pio XI era Nunzio a Varsavia, subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, il suo compito era quello di sorvegliare ciò che stava accadendo in Unione Sovietica. Addirittura lui sarebbe stato il primo ad entrare Russia Sovietica, l'Unione non esisteva ancora. Lui sarebbe stato il primo ad entrare in Russia se si fosse potuti arrivare ad una specie di accomodamento con il nuovo potere e se avessero riconosciuto a un diplomatico della Santa Sede uno spazio possibile. Comunque, in uno dei rapporti mandati a Roma, Pio XI denuncia la preponderante presenza degli ebrei nella direzione del nuovo sistema politico bolscevico, sovietico. Comunque, questa è la moda, probabilmente vedrete che nei prossimi anni ci sposteremo su Pio XI. Però io credo che Pio XI probabilmente avrebbe condotto una politica diversa da Pio XII. Non bisogna dimenticare che una delle sue ultime iniziative fu la commissione che lui dette a un prelato americano, a un gesuita americano, per la redazione di un'enciclica che avrebbe dovuto denunciare il razzismo. Questo prelato americano conosceva il razzismo per averlo studiato negli Stati Uniti, sembrò a Pio XI essere particolarmente adatto per una denuncia del nuovo razzismo, che in Europa era naturalmente il razzismo sovietico e quello delle leggi razziali italiane del 1938. Questo gesuita che si chiama Lafarge lavorò per alcuni mesi insieme a un cappuccino tedesco e uno belga, se non sbaglio, e produsse un testo che giunse in Vaticano alla vigilia della morte di Pio XI. E questo testo finì nel cassetto. Si è ritenuto che Pio XII, vale a dire il cardinale Pacelli divenuto Papa, avesse ritenuto più opportuno non tirarlo fuori dal cassetto. Su questo poi sono apparsi degli studi e dei libri. Quindi vi fu una politica di Pio XII che in un certo senso adottò in alcuni casi il silenzio come strumento di sopravvivenza della Chiesa, ma lo adottò naturalmente secondo un obiettivo che lui riteneva giusto raggiungere e non dimenticando mai che una delle priorità della Chiesa Cattolica in quegli anni era quella di assistere per quanto possibile i perseguitati. Ed è vero, ed è certamente vero, che la Chiesa assistette gli ebrei nella misura ricordata dal console israeliano a Milano. Credo che tutto questo vada in qualche modo capito, ed è per questo che lo ringraziarono, tutti lo ringraziarono, non c'è nessuno che non lo ringraziò dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Poi ci fu il testo teatrale di Ohud, e poi ci fu naturalmente una svolta dell'opinione pubblica ebraica che, a partire dal processo Eichmann, modificò completamente il suo orientamento, e anziché ringraziare il Papa, la Chiesa, i conventi e più generalmente coloro che avevano cercato di mitigare la durezza delle leggi razziali, prese invece un indirizzo completamente diverso e cominciò a denunciare l'antisemitismo sistematico della civiltà cristiana, dei paesi cristiani, dei paesi occidentali e in particolare della Chiesa. Perché accadde questo? Ma probabilmente accadde questo per due ragioni. In primo luogo, perché quelli che maggiormente erano grati a Pio XII erano la generazione dei sopravvissuti. La generazione successiva è quella che non aveva conosciuto personalmente il dramma dei campi e il dramma delle persecuzioni, tendeva a considerare ciò che era accaduto più astrattamente, da una posizione più ideologica e più astratta. E poi perché lo Stato di Israele, a partire dal 1967, vale a dire a partire dalla guerra vinta, l'occupazione di Gerusalemme, l'occupazione di territori appartenenti agli stati con cui era in guerra, e cominciò a diventare bersaglio di critiche molto vivaci all'interno dell'opinione pubblica occidentale e naturalmente del mondo arabo-musulmano. E allora molto probabilmente le tesi storiografiche sull'Olocausto più critiche dell'Occidente rispondono al bisogno che lo Stato di Israele provava in quel momento di, farsi perdonare, condonare certi eccessi o quelli che venivano considerati tali nella guerra contro gli stati arabi. Vi sono queste due ragioni che probabilmente hanno giocato. Bisogna dire che al diffondersi di queste tesi storiografiche di cui ha fatto le spese Pio XII ha concorso anche la sinistra, molta, una parte della sinistra ha certamente concorso. E perché ha concorso? Ma perché con Pio XII aveva da saldare un conto, è molto semplice, voglio dire, Pio XII era stato indubbiamente il più anticomunista dei papi del periodo della guerra fredda. Vi era stato il provvedimento della scomunica, poi non applicato, ma insomma, comunque era un avversario, era un nemico, molto più di quanto non fosse Giovanni XXIII, Paolo VI, e quindi la sinistra, quando si parla male di Pio XII, non è scontenta, in generale sottoscrive felicemente. Quello che mi ha sempre colpito, e questa è una domanda che passo a Messori perché non sono io in grado di rispondere, è perché la Chiesa non le abbia dette queste cose, perché la Chiesa non abbia spiegato che il nemico era il comunismo. C'era niente da fare, voglio dire, il comunismo era il nemico. Adesso è molto più semplice spiegarlo, e mi rendo conto che in altri momenti di storia italiana ed europea forse non era popolare dirlo, ma è mai possibile, voglio dire, che la Chiesa non abbia semplicemente spiegato che quando si vive non si può fare la guerra su due fronti e bisogna decidere chi è peggio e chi è meno peggio? E la Chiesa decise che il peggio era il comunismo, c'è niente da fare. Ma non lo dice. Io avrei tendenza a dire che la colpa è di Casaroli. Beh sì, perché Casaroli a un certo punto fu l'uomo che incarnò una certa diplomazia. Beh, per carità, lo fece a ragion veduta, lo fece con grandissima intelligenza e lo fece agli ordini di papi che non meno di Pio XII avevano analizzato la situazione ed erano giunti alla conclusione che bisognava pur convivere con questo mostro. Però constato che oggi, vale a dire in una fase in cui certe cose potrebbero essere dette fuori dei denti, la Chiesa non le dice. Io a questo punto passo la domanda a Messori, perché non sono competente in materia di Chiesa.
Beh, io la consegno con lo stesso segno, sì, grazie, che ha accennato Romano.
Passiamolo un po' più vicino, così, grazie. Beh, l'ambasciatore romano mi mette un pochino in difficoltà, perché effettivamente il problema sarebbe complesso e meriterebbe forse una trattazione adeguata, quindi una. Ma gli faccio presente, tra l'altro, che come sapete il Concilio Ecumenico Vaticano II ha parlato di tutto e di tutti, ma se voi guardate nell'indice tematico, nell'indice di argomenti non trovate mai la parola comunismus. Il comunismo non viene mai citato e quindi mai condannato nei documenti del Vaticano II. E qui c'è una spiegazione che nasce da una piccola vanità, lo si può dire anche per dei beati e dei santi di Papa Giovanni. Papa Giovanni voleva a tutti i costi che il suo concilio, perché lo considerava tale, anche se come sapete prese poi una svolta del tutto imprevista da Roncalli, pensava addirittura, quando gli chiesero, il concilio cominciò in autunno, mi pare a ottobre, quando chiesero Papa Giovanni se gli fecero presente che tutte le impalcature che erano state montate nella Basilica di San Pietro costavano assai di più ad affittarle piuttosto che comprarle, quindi gli proposero di comprare queste impalcature, questi tubi innocenti che servivano appunto per costruire le tribune dei padri conciliari. E Roncalli, come dire, strabiliò, disse: come, volete comprare queste impalcature? Ma tanto ci saranno soltanto per 2 mesi, perché il suo programma era quello di terminare felicemente il concilio l'8 dicembre e l'8 dicembre di quello stesso anno, quindi nel giro di un paio di mesi, il Vaticano II, secondo Roncalli, avrebbe dovuto consistere nella approvazione, possibilmente per acclamazione da parte dei padri conciliari, degli schemi che aveva preparato la Curia Romana sotto l'occhiuta direzione del Cardinale Ottaviani. E il giorno della chiusura avrebbe dovuto essere beatificato, anche qui per acclamazione, proprio per evitare lunghi itinerari, niente poco di meno che Pio IX. Quindi, come vedete, le intenzioni di Papa Roncalli chiaramente appunto si rivelarono illusorie e molto diverse. Il concilio, come sapete, durò fino al 1965 e certamente non finì con la beatificazione di Pio IX. Dicevo, forse una piccola, lo dico naturalmente sorridendo, una piccola vanità di Papa Giovanni, il quale voleva che il suo concilio fosse davvero ecumenico e quindi aveva bisogno della presenza anche degli osservatori ortodossi. Non si poteva dimenticare questa grande chiesa e soprattutto aveva bisogno della presenza del Patriarcato di Mosca, che come terza Roma, come sapete, rappresenta parte sul piano onorifico almeno importante della Chiesa ortodossa. E le gerarchie della Chiesa ortodossa russa erano chiaramente tutte composte da agenti del KGB travestiti da archimandriti. E non si poteva chiaramente avere un qualche ruolo di rilievo in quello che restava del Patriarcato di Mosca se appunto non eri cooptato dal KGB, il quale appunto ti piazzava lì. Per cui si arrivò ad un accordo che poi tra l'altro non è una dietrologia, perché sta nella documentazione più volte pubblicata sul Concilio, si arrivò a un accordo per cui il governo sovietico avrebbe permesso la partecipazione dei rappresentanti del Patriarcato di Mosca al Concilio di Papa Giovanni, ma in cambio di questa concessione il Concilio non avrebbe mai parlato di comunismo e soprattutto non l'avrebbe mai condannato. Ma direi che poi le cose divennero ancora più inquietanti con quel Cardinal Casaroli di felice memoria, al quale l'ambasciatore romano ha voluto fare riferimento. Sì, io sono convinto che la Ostpolitik condotta da Casaroli, d'altro canto in pieno accordo con Paolo VI, sia stata quantomeno miope. Sia stata miope perché la Ostpolitik di Casaroli e Montini partiva da un presupposto, cioè i regimi del cosiddetto socialismo reale fossero talmente saldi da sfidare i secoli. E quindi bisognava a tutti i costi venire a degli accordi con questi regimi per cercare di in qualche modo preservare la sopravvivenza della Chiesa cattolica in quei paesi. Si dava cioè per scontato che il cosiddetto socialismo reale poggiasse sul cemento, cosa che invece non fu così, e tra l'altro poi quando appunto alla caduta del muro di Berlino, uno dei motivi della grave delusione partita dalla Chiesa sul mancato revival religioso e soprattutto cattolico in quei paesi, uno dei motivi sta proprio nell'Ostpolitik, perché i cristiani, soprattutto i cattolici di quei regimi che stavano sotto il tallone appunto del socialismo reale e che ne pativano la persecuzione, si sentirono in qualche modo traditi da Roma. Traditi da Roma che attraverso Caseroli si metteva d'accordo con i padroni, anzi con i loro carnefici, e faceva degli accordi appunto che privilegiavano magari i preti dissidenti, vedi per esempio anche in Polonia quelli che facevano parte del movimento Pax, e dimenticava appunto i cattolici che, fedeli alla loro fede, in realtà subivano persecuzione. Questi sono soltanto alcuni spunti, ecco, per, come dire, per cercare in qualche modo di cogliere appunto l'amichevole provocazione dell'ambasciatore romano. Per venire a questo libro, ma devo dire che nel bene o nel male, ma io mi ostino a pensare che sia nel bene, ho avuto una qualche parte in questo libro, una piccola parte, se vogliamo, di amichevole consigliere, perché Tornielli, il collega Tornielli, ha voluto generosamente parlarmi di questo suo progetto, ci siamo anche visti, ne abbiamo parlato, e io per quanto potevo l'ho incoraggiato perché ero convinto che questo progetto editoriale rispondesse a quel desiderio di verità e di giustizia che per tutti, ma soprattutto per un credente, per dei credenti, come umilmente Tornielli ed io siamo, verità e giustizia debbono appunto essere ideali per i quali appunto darsi da fare. E quindi ero molto contento che questo libro uscisse, e devo dire tra l'altro che questo libro non solo non mi ha deluso, ma mi ha sorpreso, perché in poco tempo sono stato molto invidioso nel vedere quanto velocemente lavori Andrea, perché io sono invece terribilmente lento, dubbioso, per cui ci metto molto più tempo. E in poco tempo Tornielli ci ha dato un dossier al contempo pacato e implacabile, anzi direi implacabile proprio perché pacato, cioè non è un libro di invettive, non è un libro che si appella ai sentimenti, non è un libro di un rancoroso vetero cattolico, non è il libro di qualcuno che abbia, in quanto credente, un complesso di persecuzione, è il libro di un cronista che sa farsi storico, un cronista il quale, sulla base di una documentazione davvero sorprendente per noi deformati dalla disinformazia corrente, sulla base di questa documentazione, punto per punto, mostra come davvero andarono le cose e andarono in modo assai diverso da quanto non dica oggi una certa cultura più o meno egemone. E vi dirò che quindi sono molto contento non soltanto che a questo libro si sia messo mano, ma che sia stato fatto in questo modo. Non a caso mi dicono che la diffusione sta premiando, grazie a Dio, sta premiando questo lavoro di Tornielli. E vi dirò che quando ci siamo visti, incontrati, telefonati a proposito di questo libro, io ho molto raccomandato ad Andrea, per quanto valgono le mie povere raccomandazioni, di non dimenticare il caso Zolli, di tenerlo sempre presente. Naturalmente non avevo bisogno di questa raccomandazione, perché Tornielli era perfettamente cosciente di ciò che poteva significare ai fini dell'appoggio alla sua tesi il caso Zolli, e infatti vi ha dedicato un intero capitolo. Il fatto che molti di voi sentendomi parlare del caso Zolli non mi capiscano e caschino dalle nuvole, beh, questo è un fatto inquietante. È un fatto inquietante perché vi mostra quale sia stata la manipolazione e quale sia stato, come dire, la strategia di rimozione di ciò che poteva in qualche modo danneggiare la costruzione della leggenda nera su Papa Pacelli. Chi era Zolli? Molto rapidamente, Israel Zolli era niente meno che il rabbino capo di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Israel Zolli alla fine della guerra si fece cattolico, chiese il battesimo e addirittura al battesimo volle assumere, come nuovo cristiano, volle assumere il nome di Eugenio in onore di quel Papa Pacelli, la cui testimonianza di carità verso gli ebrei durante la guerra era stato tra i motivi della sua conversione. Quindi, come vedete, non sul piano dei discorsi, delle belle teorie o di altro, ma sul piano della vita vissuta e sofferta, addirittura del rabbino capo di Roma, quindi con una funzione direi preminente nell'ebraismo italiano, e beh, nel caso Zolli abbiamo una smentita che più clamorosa non potrebbe essere a tutto quanto ci hanno raccontato e continuano a raccontarci sui silenzi di Pio XII o addirittura, come dice l'ignobile pamphlet di Cornwell, il Papa di Hitler. Papa di Hitler a tal punto che Israel Zolli appunto volle non solo assumere il battesimo, proprio vi dicevo, sconvolto dalla testimonianza di carità che non soltanto il Papa ma la Chiesa intera diede verso i suoi fratelli nella carne e nella fede perseguitati, ma volle addirittura chiamarsi Eugenio. E c'è qualche cosa di sconcertante, quasi, lasciatemelo dire, di vergognoso nel fatto che del caso Zolli non solo non si parli ma sia in qualche modo vietato parlare. E allora vedete Per quello che conta, io credo che nella prossima primavera in qualche modo il tabù sarà rotto, il silenzio avrà, spero almeno, se non mi inganno, qualche inclinatura, perché uscirà una biografia e soprattutto una storia della conversione del rabbino capo Zolli. Uscirà presso l'edizione di San Paolo, da me curato, con una mia prefazione, e se volete è un motivo di ulteriore confusione per noi cristiani italiani. Sul rabbino capo di Roma abbiamo dovuto aspettare Madame Judith Cabot, che è un'ebrea americana convertita al cattolicesimo, che attualmente insegna a Parigi, mia buona amica. Questa signora, lei americana, ha scritto in francese questa biografia di Zolli. Mi chiedo appunto che cosa la cosiddetta cultura cattolica italiana abbia fatto e faccia quando appunto si deve aspettare che una signora che si occupa di tutt'altro che di storia, una signora americana, appunto un'ebrea americana convertita al cattolicesimo, si aspetta che questa signora appunto molto volenterosamente faccia una biografia di questo rabbino. In ogni caso vi esorto alle storie, nel senso che vi esorto appunto a leggere con attenzione il libro di Tornielli, ma in particolare il capitolo dedicato a Israel Eugenio Zolli, e credo appunto che qualcuno ha detto si possono confutare tutte le teorie, ma come si fa a confutare una vita? Direi che appunto il caso Zolli mostra, come dire, nel calore e nel dramma della vita stessa mostra appunto come le cose siano andate e sono andate molto diversamente. D'altro canto, vedete, ci sono, lasciatemelo dire naturalmente con pacatezza, ma anche con qualche amarezza, ci sono temi come quelli appunto nei quali è stato invischiato Papa Pacelli, il quale avuto, se volete, in qualche modo la sventura di dover vivere quei tempi di ferro, ci sono i temi sui quali, come sapete, bisogna o si accetta la vulgata ufficiale, oppure ti tagliano le mani, come dire, appiccicandoti l'etichetta di sporco revisionista. Non si capisce perché, appunto, quale prospettiva storica ci sia dietro coloro i quali considerano un peccato mortale il revisionismo, il cosiddetto revisionismo, che invece dovrebbe essere la legge fondamentale che guida gli studi storici. Lo storico, quello vero, per definizione, sa che non esiste il libro di storia eterno, il libro definitivo. Esiste sempre un lavoro in progress, esiste sempre la storia, la storiografia va avanti grazie appunto al revisionismo. Questo revisionismo può essere accettato dappertutto tranne che quando si parla di questi temi, per cui l'ambasciatore romano, me lo lasci dire, gli manifesto qui tutta la mia solidarietà, lui stesso ha provato con un suo libro, a mio avviso, molto nobile, molto pacato e molto informato. L'ambasciatore romano ha subito delle aggressioni, per le quali, per quel poco che conta, appunto, gli do qui la mia solidarietà, proprio per avere sfidato, non tanto sfidato una vulgata tradizionale, ma per avere semplicemente avanzato alcune domande di fondatissimo buonsenso a un amico ebreo, proprio per amore di quell'amico e della cultura, della prospettiva religiosa che quell'amico rappresentava. D'altro canto è successo anche a me, nel mio piccolo, per esempio, quando facevo una rubrica sul quotidiano cattolico che si chiamava Avvenire, tutte le volte che toccavo certi temi che riguardavano il mondo ebraico, il cosiddetto olocausto, la Shoah e così via, e in cui avanzavo l'ipotesi che le cose non fossero poi sempre e comunque andate così come vuole la vulgata ufficiale, devo dire che le reazioni erano violente e molto spesso anche temibili, forse per una sorta, come dire, di incoscienza, timore non mi ha fermato, non voglio qui fare, per esempio, per dire quanto siano complesse le questioni e quanto il manicheismo, cioè il bene e il male da una parte e dall'altra, no? Il male appunto in questo Pacelli dal naso grifagno, no? Con gli occhiali cerchiati d'oro, no? Il quale è chiuso tra i tesori del Vaticano, non si occupa dei sofferenti appunto, mentre invece il bene è rappresentato appunto da chi sappiamo appunto. E beh, per dire quanto questa prospettiva manichea sia sempre sbagliata, ma più che mai appunto in questi temi, insomma, quando io osai ricordare su Avvenire appunto che le cose erano talmente complesse per quello che riguardava appunto ciò che avvenne davvero con Hitler, con il nazismo e così via, ciò che avvenne quando Pio XII era segretario di Stato e ciò che avvenne quando poi diventò Papa, io mi permisi di ricordare una cosa, come dire, scontata tra coloro che si occupano di questi temi, fondatissima su una documentazione schiacciante, ma della quale però non si può parlare, non si deve parlare. Io ho qui uno dei, Reinhard Zitelmann, Hitler, una delle ultime biografie di Hitler. Zitelmann scrive Sine Irak Studio perché è un giovane storico, è nato nel 57 e la traduzione italiana del suo libro è apparsa ad un editore del tutto insospettabile, con una forte tradizione progressista di sinistra come la Terza. E beh, Zitelmann ricorda, ma non lo ricorda certamente come come una sorta di scoop, come qualche cosa di sconvolgente, perché tutti quanti, appunto, quelli che si occupano di queste cose lo sanno. Beh, ricorda che l'8 agosto del 1933, quindi abbiamo la data precisa perché abbiamo il documento, fu firmato un accordo tra il governo nazionalsocialista e l'agenzia sionista, i rappresentanti del sionismo, perché ai sionisti faceva molto comodo che fossero espulsi dalla Germania il maggior numero possibile di ebrei, nella speranza che questi ebrei si stabilissero in Israele. C'era la necessità di popolare quello che sarebbe diventata la Repubblica di Israele. Per cui può sembrarvi curioso, ma vedete, il piano Zitelman lo ricorda, ma tutti quanti lo sanno. Voi sapete che ci fu una svolta nella politica antisemita, antiebraica dei nazisti. Fino alla guerra, il piano nazista era quello di liberarsi da questa minoranza che era inassimilabile nella prospettiva totalitaria del nazismo. Non c'era l'intenzione di perseguitare, ma l'intenzione di fare andare via, di mandare via. E la cosa paradossale è questa, si dimenticano di dirlo tutti coloro i quali accusano Pio XII di avere taciuto, cosa paradossale perché proprio la chiesa di Pio XII aveva i monasteri, i conventi, il Vaticano stesso, pieno di ebrei, appunto, di ebrei o di non ebrei. Pensate appunto che quasi tutta la classe politica che poi diventò appunto dominante nel dopoguerra, a cominciare da Pietro Nenni, era nascosta appunto ospite di suore e di frati appunto a Roma. E comunque, voglio dire, mentre si accusa la Chiesa di Pio XII di non aver fatto nulla e di avere taciuto, la volontà di Hitler di liberarsi dei circa 540.000 ebrei che stavano nel territorio del Reich, dovete fare i conti con il fatto che nessuna nazione quegli ebrei li voleva accogliere. Non li voleva nessuno, questa è la realtà tragica, se volete. Non li voleva nessuno dicendo no, i vostri ebrei ve li tenete voi. Questa fu davvero la risposta appunto della diplomazia europea alla proposta ufficiale fatta dal governo nazista, il quale brutalmente, se volete, cinicamente, crudelmente disse: noi abbiamo un problema, abbiamo 540.000 ebrei, chi li vuole? Beh, i soli che accolsero questo invito furono i sionisti, fu l'agenzia sionista, e se no, gli ebrei li vogliamo noi. E allora l'8 di agosto del 1933 fu firmato questo accordo, il quale, tra l'altro, questo accordo durò anni, durò almeno fino allo scoppio della guerra. Secondo Zitelman ci sono documenti che dicono che ancora nel 1941, tra la Gestapo e l'agenzia sionista, c'erano contatti ufficiali, proprio perché appunto, come dire, ebrei che tutto sommato sarebbero stati una sorta di peso negli orribili lager, questi ebrei erano incolonnati appunto per via di terra o anche per via di mare talvolta verso Israele. Ebbene, è bastato ricordare questo su Avvenire perché appunto si scatenasse una reazione, direi, sulla quale forse uno psicanalista potrebbe dare una reazione davvero umorale, davvero isterica, reazione che tra l'altro poi fu subito placata quando, naturalmente consapevole di dire cose politicamente scorrette o indicibili nel senso vero, quando naturalmente presentai la documentazione che peraltro posso presentare anche ora. D'altro canto, a proposito di silenzi e a proposito, come dire, di dimenticanze o, come dire, di sottovalutazioni da parte cattolica, io vi ricordo che nel gennaio del 1938, parlasi del gennaio del 1938, come sapete il Hitler viene da Hindenburg, chiamato a fare il cancelliere del Reich, viene chiamato nel gennaio del 1933. Quindi ben 5 anni dopo l'ascesa al potere di Hitler, la delegazione nazionale degli ebrei di Germania, questa delegazione nazionale degli ebrei di Germania, la più alta autorità ebraica in Germania, lanciava un appello agli ebrei tedeschi. In questo appello i responsabili della comunità ebraica invitavano i correligionari, i confratelli ebrei, a, testuale, non farsi prendere da ingiustificati sentimenti di disperazione, di panico. Ancora cioè 5 anni dopo la presa del potere da parte di Hitler, i responsabili della comunità ebraica rimasta, quella che non era emigrata appunto in Israele ed altro, invitavano appunto, dice, state tranquilli, non esagerate, le cose si aggiusteranno, non scappate, perché tutto sommato vedrete che ci sarà un modo di trovare un accomodamento. E beh, se cito questo è per mostrare quanta, come dire, quanta fazzolità ci sia in coloro i quali tra l'altro accusano la Chiesa, e poi Pio XII, che nel 38 appunto non cadrò nell'errore appunto che Tornielli giustamente stigmatizzava, nel 38 era segretario di Stato, comunque si disse che anche quando era Papa tutto sommato lui sottovalutò questo pericolo. D'altro canto, voi lo sapete, la stessa Croce Rossa Internazionale ha dovuto ammettere ufficialmente alcuni anni fa che loro sapevano tutto, così come Galeati tutto sapevano di ciò che avveniva in Germania a partire da una certa data, quando davvero si diede inizio, come dire, a quella che viene chiamata, anche se manca una documentazione, come sapete il termine soluzione finale non è mai stato ritrovato nei pur immensi archivi appunto del Terzo Reich, comunque quella che si chiama convenzionalmente soluzione finale avvenne appunto sostanzialmente, come dire, iniziò con l'attacco all'Unione Sovietica. Sta di fatto che appunto se ammesso e non concesso che una sottovalutazione della gravità degli eventi ci sia stata, ebbene questa sottovalutazione fu fatta anche dai responsabili appunto ebraici in Germania. E vedete, si potrebbe parlare a lungo, ma dire cose, come dire, sorprendenti, ed è umiliante dove dire che sono sorprendenti, perché qui c'è un grumo anche umorale in qualche modo, che impedisce alla ricerca storica oggettiva, documentaria, di fare il suo lavoro. Con tutto questo che ho detto, io sono convinto, e ne parlavo anche con Andrea, e sostanzialmente d'accordo, io sono convinto che nella creazione, a un certo punto, a partire dall'inizio degli anni 60, della leggenda nera attorno a Papa Vacelli, io sono convinto che la responsabilità non sia di certi ambienti ebraici. Sono convinto che in realtà l'inizio sia stato una sorta di regolamento di conti intracattolico. Tornielli ha raccolto le impressionanti attestazioni di stima, di affetto, di riconoscenza degli esponenti più alti dell'ebraismo mondiale nel 1958, quando Pio XII concluse la sua avventura terrena. E il mondo ebraico sostanzialmente per alcuni anni ancora o tace su Pio XII oppure riconferma questo suo atteggiamento positivo. L'attacco, l'inizio, il segnale dell'inizio della campagna diffamatoria della leggenda nera, che arriverà purtroppo fino ai nostri giorni, viene non da un ebreo, ma viene da un cristiano, da un protestante. Ochut è un protestante, è un buon luterano tedesco. E avviene nel 62, cioè avviene nell'anno stesso in cui si avviene i lavori del Concilio Vaticano II. Al momento dello scontro conciliare, lo scontro conciliare, come sapete, è futurissimo, anche se mediato appunto da una certa ipocrisia clericale, no? Appunto da un certo sfregare di mani, ma in realtà fu davvero una sorta di notte dei lunghi coltelli molte volte, ciò che avvenne dietro le quinte del Vaticano II. E comunque lo scontro era tra coloro i quali volevano continuare nella tradizione della Chiesa che Pio XII aveva così nobilmente, tra l'altro, e con così alta caratura intellettuale aver rappresentato, e quelli invece che, come tutti i rivoluzionari, sognavano un nuovo inizio. Sapete che il rivoluzionario vuole sempre ricominciare da capo, sognava il nuovo inizio. Per cui Pio XII era proprio l'esempio di papato da dimenticare, da affondare, da seppellire. C'era bisogno di aggredire Pio XII, di diffamarne la figura, proprio per tentare, grazie anche appunto a questa occasione conciliare, l'inizio di una chiesa diversa e nuova, dove i pacelli fossero relegati tra come dire, le memorie anacronistiche da dimenticare. Per cui io credo che negli ambienti soprattutto dell'IDOC, così come veniva chiamato il centro di documentazione olandese a Roma durante gli anni del concilio, IDOC che era il luogo dove si riunivano appunto tutti coloro i quali lavoravano per trasformare il Vaticano II in un evento rivoluzionario, io credo che proprio lì, in un ambiente cristiano o cattolico, semmai tra virgolette, sia nata questa campagna di stampa, che io non sono un dietrologo e molto spesso rido dei pistaroli, no, di coloro i quali vogliono vedere, ma credo però che effettivamente non siano state casuali le mosse che hanno portato la leggenda nera. Credo che una sorta di strategia ci sia stata, e questa strategia all'origine io credo nasce da una faida intracristiana, nasce dallo scontro tra progressisti e conservatori, se vogliamo usare questi termini, all'interno della stessa Chiesa Cattolica negli anni del Vaticano II. E poi certamente un certo ebraismo ha finito poi per convincersi, ha finito poi per cavalcare, anche per i motivi che l'ambasciatore romano diceva con molta lucidità, ha finito per cavalcare, ecco, questa leggenda nera. Però io non credo appunto che la responsabilità vada ricercata innanzitutto lì. Mi rendo conto di aver un po' debordato, e quindi con questo termino.
Ma io, anche per concludere insieme questo momento, anche perché i nostri relatori hanno alcuni impegni dovuti anche al seguire le situazioni attuali, vorrei concludere questo incontro invitando a leggere, quindi a prendere questo libro. Vorrei concludere con una frase di Papa Pio XII, citata dal rabbino di New York, David Dalin, che recentemente, 5 mesi fa, ha fatto un articolo su The Weekly Standard, un settimanale che rappresenta la massima espressione dell'elite neoconservatrice americana. Il rabbino David Dalin, al termine di questo articolo molto dettagliato, propone Pio XII come un giusto tra le nazioni, che nel linguaggio e nella religione ebraica indica un preciso posto nella storia, e cita una frase di Pio XII che vorrei che facessimo nostra, almeno io voglio fare nostra, perché è così, perché ci sentiamo così, detta da Pio XII nel 44 a un gruppo di pellegrini, quindi a guerra non ancora finita. Per secoli gli ebrei sono stati trattati ingiustamente e disprezzati, è giunta l'ora in cui devono essere trattati con giustizia e umanità. Dio lo vuole, la Chiesa lo vuole. San Paolo ci dice che gli ebrei sono nostri fratelli, ma dovrebbero essere accolti come amici. E più ancora avanti dice quella famosa frase: noi siamo spiritualmente semiti. Questa mi pare che emerga, e lo dico come spunto conclusivo, in tutta la complessità delle situazioni e delle considerazioni di quei momenti, come bene hanno espresso i nostri relatori, e io direi un merito a Tornielli proprio per questa dispiegarsi di due posizioni opposte, ma che non sono due tesi, forse una è una tesi, quella a cui accennava nell'ultima parte Messori, l'altra sono appunto testimonianze, sono dati di realtà, ed è davvero impressionante questo numero, ma il timbro, l'accento di tutte queste testimonianze. Ringrazio molto i nostri ospiti e vorrei rimandare al prossimo incontro del centro, che sarà con Paolo Mieli e Luigi Negri, sempre sul tema della storia tra ideologia e verità, che si svolgerà il 17 di questo mese alla Sala San Marco. Grazie ancora all'ambasciatore Sergio Romano, a Vittorio Messori e al lavoro di Tornielli.